Buonasera a tutti, sono felice di poter aprire questa serata e moderarla. Direi prima di iniziare un paio di coordinate che vi serviranno per orientarvi questa sera. Mi lasciano un foglietto informativo per voi. La serata si svolge prevalentemente in lingua italiana. È chiaro che comunque siete liberi di parlare nella vostra madrelingua, come vi sentite più a vostro agio. È presente un servizio bar, è aperto, è disponibile a partire da questo momento. Fino alle ore 22, se prendete una bevanda, una consumazione, avete diritto alla seconda gratuita. Quindi potrete approfittarne fino alle 22. Ecco, al termine, diciamo così, che la serata parte adesso e dura fino alle ore 22. È divisa, diciamo così, in due parti. Nella prima parte ci sarà un'intervista ai nostri ospiti, durante la quale potete intervenire con domande pertinenti al tema che stiamo trattando nel momento. Nella seconda parte della serata, più o meno a partire dalle 21.15, 21.20, si apre la discussione pubblica, quindi potrete porre ai nostri relatori delle domande, domande aperte sui temi, sul tema della serata, che come sapete è quello delle politiche dei tempi in relazione alla città, quindi politiche temporali urbane. Ne parleremo con i nostri ospiti, che ho il piacere di presentare adesso. Matteo Colleoni, sociologo, ricercatore all'Università Bicocca di Milano. L'architetto Maria Chiara Pasquali, prestato alla politica, come sapete, assessore alle politiche della città e ai tempi del comune di Bolzano. E il dottor De Nicolò, consigliere provinciale, nonché, come vedremo, promotore di un disegno di legge sulle politiche temporali urbane. Ecco, ne parleremo chiaramente anche con voi, con i cittadini, e a questo titolo mi sento di, come dire, di iniziare la serata dando la parola a voi e chiedendovi, secondo voi, che cosa sono le politiche dei tempi? Quale idea avete in testa? Ecco, prima di intervenire siete pregati di alzare la mano perché senza microfono non si sente, quindi ve lo devo porgere.
Difficile domanda.
Non è facile.
È troppo difficile.
Siete sicuri? Nessuno vuole provarci? Ci prova il Signore. Grazie.
Così, giusto per... non serve che mi presento, mi chiamo Walter, punto. No, credo che siano i tempi che la città si dà nell'organizzazione della propria vita, insomma, no? Cioè, le scuole, i negozi, cioè, suppongo, non so se sono completamente fuori tema, ma immagino che questo sia un po' il fulcro del discorso.
Secondo il Signore il fulcro del discorso è questo. Io proverei a sentire comunque qualcuno, qualche gentile signora ad esempio.
Che sono venuta qui per capire cosa sono. Allora, diciamo che purtroppo insomma sono a conoscenza di alcune cose. Esiste anche una legge nazionale, la legge 53, che io però non conosco in questo ambito, in questo settore, che prevede appunto una regolamentazione dei tempi delle città, dei tempi di vita, anche per rendere meno pesante, come si suol dire, la conciliazione tra lavoro e famiglia. Quindi non solo tra donne, lavoro e famiglia, insomma, cioè tra lavoro, quindi sia uomini che donne dovrebbero poter avere la necessità di conciliare i tempi di lavoro e i tempi della vita privata, che poi sappiamo che sono regolamentati dagli orari delle scuole, dei negozi e via discorrendo. Quindi è un alleggerimento,
se vogliamo, della vita, degli oneri della vita delle persone. Però io mi sono trovata, ho avuto la fortuna già di discutere con l'assessora Pasquali, e, per esempio, io dal mio punto di vista di donna senza famiglia chiederei a una politica dei tempi, per esempio, di modificare anche la qualità della vita, ovvero sì.
Dovete sapere che io sono molto cattiva, quindi interrompo subito la signora. Purtroppo il tempo è tiranno e comunque le lasceremo spazio più tardi. Un ultimo tentativo di sentire il signore. Che cosa ne pensa lei di politiche temporali urbane?
Traffico, tempi della scuola, orari dei pubblici uffici, come conciliarli affinché i tempi del lavoro siano anche i tempi della vita e del tempo libero, e come fare sì che, per esempio, i carichi di lavoro, e qui invece andiamo in ambito culturale, siano distribuiti equamente tra uomo e donna in ambito familiare, per cui extra lavorativo. Problema amministrativo e problema dell'amministratore che pensa in termini più ampi alla cultura e alla strutturazione della società, carichi di lavoro dell'uomo, carichi di lavoro della donna.
Molto bene, grazie. Sono preparati i nostri... A questo punto diamo la parola agli esperti. Matteo Colleoni, che cosa sono le politiche temporali urbane e soprattutto perché nascono? Cioè, quando nasce l'esigenza, la necessità di attivare, ecco, mediante delle scelte politiche, pubbliche, azioni, interventi che siano a favore del miglioramento della qualità della vita, facendo leva sulla dimensione temporale.
Beh, negli interventi che avete fatto nel pubblico avete giustamente messo l'attenzione, così attraverso il vostro linguaggio, a due aspetti: il discorso della regolamentazione e il discorso della conciliazione. Allora, le politiche temporali nascono negli anni Ottanta, hanno un lungo percorso di carattere storico, però fondamentalmente partono negli anni Ottanta per l'esigenza di riuscire a conciliare i tempi urbani. Perché conciliare i tempi urbani? Perché anche se ci sembra abbastanza evidente, però la città rappresenta una delle organizzazioni umane più complesse. Tra tutte le organizzazioni che esistono, la città è un prodotto particolare poiché nella città ci sono tanti soggetti che convivono, quindi non soltanto di diverse età, di diverse estrazioni sociali, ma anche diverse popolazioni. Questo fatto di far convivere diversi soggetti di diverse estrazioni sociali, di diversa provenienza, che hanno ognuno dei propri soggetti, hanno dei tempi differenti, ha portato alla necessità di regolamentare questi tempi. Non che il problema dei tempi non esistesse prima della città, perché le città sono sempre esistite, ma quando le città sono diventate complesse e nelle città hanno cominciato a vivere sempre più popolazioni, dovete sapere che il fenomeno dell'urbanizzazione è il più importante, tra i più importanti fenomeni sociali, e tra poco buona parte della popolazione mondiale vivrà all'interno di insediamenti urbani, questo ha portato alla necessità di regolamentare i tempi di questi diversi soggetti che convivono in spazi sempre più contenuti. Da questo punto di vista, le politiche pubbliche, che non hanno mai avuto un'accezione spaziale e temporale, poiché erano politiche centrate su dei temi, su dei problemi, hanno dovuto invece farsi carico anche del problema dei tempi, ovvero del fatto che all'interno delle città, degli insediamenti urbani, poi vedremo qualcosa a questo proposito, se l'argomento viene toccato, le popolazioni, i gruppi sociali sono portatori di organizzazioni normative temporali sempre più differenti, e proprio di fronte alla differenza c'è la necessità della regolamentazione e di conseguenza della conciliazione.
Benissimo. Ecco, lei parla di conciliazione. Come è cambiato nel corso del tempo il rapporto tra i diversi tempi? Mi riferisco al tempo della famiglia, al tempo della cura, al tempo del lavoro, al tempo libero.
Ma quando parliamo di tempi al plurale è sempre una convenzione scientifica, nel senso che i tempi sono... il tempo è il tempo, cioè i filosofi dicono non esiste il tempo, esiste la durata delle cose, ovvero i tempi sono quelli che sono inseriti all'interno dei nostri processi. Il problema dei tempi non si poneva laddove vivevamo in organizzazioni sociali molto più semplificate, soprattutto laddove vivevamo in organizzazioni di carattere urbano e industriale. Buona parte delle città europee, ma di tutto il mondo occidentale, provengono da questo tipo di organizzazione, ovvero le città, in fondo grandi città fabbriche, in cui la standardizzazione, la sincronizzazione del tempo tipico della fabbrica veniva riprodotto anche nella società. Quindi vivevamo in pratica in società dai tempi omogenei, e fondamentalmente i tempi erano omogenei perché? Perché la distribuzione delle rigidità temporali era fatta in maniera tale che esistesse la priorità del lavoro, del tempo di lavoro produttivo, che si poneva poi sugli altri tempi, i tempi dei servizi, i tempi delle relazioni familiari, che erano subordinati. Finché l'organizzazione dei tempi è stata di questa natura, non ci sono stati grossi conflitti. Il problema si pone invece negli ultimi decenni, quando passiamo dalle società dei tempi omogenei alla società dei tempi flessibili. La flessibilità dei tempi non è altro che la conseguenza della flessibilità della vita sociale, poiché i tempi sono pervasivi delle nostre azioni, tutti i comportamenti hanno una loro natura temporale. È chiaro che nel momento in cui diventa flessibile tutto, i nostri ruoli diventano molteplici, il lavoro diventa più flessibile, anche i tempi diventa flessibile, e di fronte a questa flessibilità è subentrata un'esigenza di regolamentazione. Noi spesso diciamo che forse uno dei fenomeni più complessi che ha portato alla rottura dell'equilibrio temporale è stato l'ingresso della donna come attore nella città. Nel senso che nella città oggi ci sono nuovi attori sociali, e soprattutto la donna è un attore sociale importantissimo che ha modificato completamente le relazioni tra i tempi. Tanto, e soprattutto ha fatto venire meno la priorità del tempo di lavoro produttivo rispetto agli altri.
Tanto è vero che le politiche dei tempi nascono dalle donne.
Nascono dalle donne perché nascono dall'origine della conciliazione. Non a caso la legge 53 citata dalla Nostra Signora è una legge che è divisa in due parti, una parte sulla conciliazione, una parte sulla città e sugli orari. Nasce dal tema della conciliazione, ma non è soltanto limitato a quello, perché nascono lì, però si sono estesi a tutta la città più in generale, al di là del tema della conciliazione.
Ecco, per quanto riguarda la conciliazione, signora Pasquali, quali sono gli ambiti di intervento delle politiche temporali a favore di una maggiore conciliazione dei tempi? Quali sono gli strumenti che Bolzano ha messo in campo?
Dunque, riallacciandomi un po' al discorso che ha fatto il dottor Colleoni, vorrei dire che proprio le politiche dei tempi nascono da un pensiero femminile. Sono le donne che per prime hanno avvertito come difficoltà di conciliazione dei propri tempi di vita, e sono state proprio le donne che per prima hanno creato, con un movimento in cui c'erano sia donne dell'accademia che donne della politica, che per prime hanno chiesto di inserire delle norme che regolassero i vari tempi di vita. E quindi è da lì che è nata la prima legge, che è quella del numero 36, l'articolo 36 della 142, che delegava i sindaci della città di organizzare i tempi e gli orari delle città, proprio per andare incontro alle diverse esigenze di conciliazione dei vari tempi di vita. Poi c'è stata la legge 53 del 2000, nella quale appunto è previsto che le regioni e le province possano avere, istituire una propria normativa, una propria regolamentazione per ordinare appunto un piano territoriale dei tempi delle città. E il nostro comune di Bolzano, i comuni sopra un certo numero di abitanti dovevano avere un proprio ufficio dei tempi, un assessorato, proprio preposto a questo tema. Quindi nella conciliazione dei tempi di vita si possono fare tante azioni, perché le politiche dei tempi partono da un processo partecipato in cui vengono coinvolti i vari portatori di interessi, e con delle azioni e progetti pilota si cerca di risolvere il problema che emerge dall'ascolto dei cittadini e dei vari portatori di interesse. Per quanto riguarda la conciliazione, chiaramente si parla di regolamentare, per esempio, all'interno del lavoro una maggiore flessibilità del lavoro, proprio per permettere, per esempio, di avere più conciliazione tra i diversi tempi di vita. Ma non è solo indirizzato alle donne. Io dico che, per esempio, con i congedi parentali, che è un altro dei grandi temi, è indirizzato soprattutto anche all'altro sesso, perché il rischio di certe politiche è che poi siano le donne che si debbano sovraccaricare di tutte le varie differenti competenze. E invece noi dobbiamo cercare di far sì che proprio siano gli uomini a accogliere queste nuove normative, quindi anche il congedo parentale come strumento di conciliazione dei tempi.
Certo, abbiamo fatto riferimento alle leggi, diciamo così, che hanno dato l'avvio e sì, che poi hanno permesso uno sviluppo sempre più ampio delle politiche temporali. Una domanda ci poniamo: a livello provinciale come stanno le cose? Sappiamo che la legge 53 del 2000 impone alle regioni in tutta Italia di varare delle norme in materia, delle norme che tra l'altro consentano l'attuazione, ma non solo, anche il finanziamento delle politiche temporali. Ecco, a livello provinciale è stata accolta questa legge, signor De Nicolò?
Non ancora. Also noch nicht. Sehr wohl geht von dem zitierten Staatsgesetz die Forderung aus, dass Regionen und Provinzen mit entsprechenden Landesgesetzen auf die entsprechenden Zielsetzungen einzugehen haben und sie auch zu konkretisieren haben. Ausgenommen die autonomen Provinzen Bozen, die eigenständig dann darüber entscheiden können, ob sie mit eigener Gesetzgebung in die Themen eingreifen. Ich denke, dass es auch für unser Land notwendig ist, mit einem eigenen Landesgesetzesentwurf, der von der Zielsetzung ausgeht, Zeiten auf Gemeinde-, auf Bezirks- und auf Landesebene miteinander zu koordinieren und über das Koordinieren und Vereinbaren von Zeiten auch gleichzeitig Bürgerinitiative und Beteiligung von Menschen an der Gestaltung von Zeiten mit hereinzuholen. Die Diskussion darüber ist insofern eröffnet, als dass darüber diskutiert wird, soll so ein Gesetzesentwurf reglementieren oder soll so ein Gesetzesentwurf mehr fördern, das heißt also initiieren und ermuntern, entsprechende Gespräche oder, wie man so schön sagt, runde Tische aufzumachen, über die diese Vereinbarkeit von Zeiten diskutiert und dann auch vereinbart wird. Es wird einige Zeit noch dauern, aber es ist eine andere Philosophie.
Mi scusi, la interrompo subito. Cosa vuol dire einige Zeit? Ha un'idea di quanto tempo ci vorrà ancora?
Seit einem Jahr ist der Gesetzentwurf unterwegs, und zwar im Rahmen meiner Partei. Und ich erwarte mir, dass spätestens im September diese Partei dann diesen Gesetzentwurf behandelt und ihn dann weiterleitet an den Landtag.
Speriamo che sia così.
Aber es ist ein Thema, das natürlich gegenüber anderen großen Themen wie eben Landeswahlgesetzgebung, Raumordnung, Wohnbauförderung, was weiß ich, was da noch alles für unwahrscheinlich wichtige Themen auf der Tagesordnung sind, nicht so gefühlt wird, weil das eine ungewohnte Materie ist, über die Thematik Zeit politisch zu arbeiten. Man ordnet Räume, man ordnet den Raum und teilt ihn ein in Schulzonen, Gewerbezonen, Wohnzonen und allem Möglichen. Man öffnet Straßen, schließt Straßen, man potenziert den öffentlichen Personennahverkehr, man gibt den Schulen die Autonomie des Öffnens und Schließens von Schulen selbst. Man achtet aber nicht darauf, dass gleichzeitig mit der Autonomie auch die Schwierigkeiten kommen, diese Autonomien untereinander wieder miteinander zu vereinbaren. Und da wird es notwendig sein, aus meiner Sicht zumindest, die verschiedensten Taktgeber, die also den Takt vorgeben, an einen Tisch zu bringen, sodass verschiedene, die mit diesen Zeittakten leben müssen, miteinander zu vereinbaren. Ein Thema ist schon genannt worden, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ein approbates Mittel in diese Richtung ist der Familienaudit, der in verschiedenen Betrieben, auch in öffentlichen, zum Beispiel im Sanitätsbetrieb in Bozen, bereits experimentiert wird. Durch die Flexibilisierung von Zeiten, durch das Teilzeiten, durch das Einrichten entsprechender Strukturen für Frauen und Mütter, zum Beispiel durch die Kinderhorte, dass sich auch die entsprechenden Zeiten in Geschäften und Apotheken und bei Ärzten den Bedürfnissen der Frauen, der Familien, auch der Väter zum Beispiel anpassen. Oder dass der Südtirol-Takt, also der vereinheitlichte Takt des gesamten öffentlichen Personennahverkehrs, die Koordinierung zwischen Bussen auf der Straße, den Seilbahnen und der Eisenbahn, dass das miteinander derart abgestimmt wird, dass mit gleichen im Takt fahrenden Zeiten hier gearbeitet wird. Das heißt aber auch, dass dann entsprechende schwer zu bewegende Taktgeber, wie zum Beispiel die Schulen, sich dann auch müssen auf die Notwendigkeiten der öffentlichen Fahrpläne einstellen. Wenn eine Schule in Bruneck sagt, ich beginne meinen Unterricht um 7:30, unabhängig davon, wann die Züge ankommen, dann müssen halt die Kinder warten und müssen halt die Jugendlichen warten, dann ist das unfair. Dann muss das besser aufeinander abgestimmt werden, um ein Beispiel zu nennen. Oder wenn mit der Zeitpolitik auch der Wunsch nach mehr Lebensqualität verbunden wird, dann stelle ich auch die Notwendigkeit in den Raum, über das Koordinieren von Urlaubszeiten miteinander zu reden, zum Beispiel den berühmten Ferragosto wirklich in Frage zu stellen, weil der nichts anderes bringt als einen nationalweiten Stress und keine Erholung. Was sind denn das für Erholungszeiten, wenn Millionen von Menschen gleichzeitig sich in Bewegung setzen, 7 bis 8 Stunden im Stau stecken, leben und alles Mögliche riskieren, das zum Hinfahren genauso wie dann zum Zurückfahren. Oder wenn in der Bundesrepublik Deutschland in den Bundesländern unterschiedliche Ferienbeginne da sind, dann erleben wir, was da passiert. Organisiert man Stauseelsorge, organisiert man Animation auf den Autodächern, da organisiert man dann den Sonnenschutz und alles Mögliche und koordinieren könnte man die entsprechenden Zeiten. Das verbinde ich mit mehr Lebensqualität. Wenn ich jetzt an Südtirol denke, dann ist eines die Stadt Bozen. Nur die Stadt Bozen mit ihrer Zeitpolitik macht es zwar in der Stadt herinnen, aber sie braucht die Mitarbeit der zukommenden Täler, also der Bewegungen aus dem Sarntal zum Beispiel, von Meran herunter, vom Eisacktal her, vom Unterland herauf, ins Überetsch und wieder zurück. Da müssen Gespräche und Möglichkeiten miteinander zusammenkommen, wo Raum und Zeitpolitik sich miteinander verbinden und daraus entsteht Gemeinschaftspolitik.
Ecco, la visione sottesa al disegno di legge di cui De Nicolò è promotore è una visione molto complessa, ambiziosa e speriamo che trovi presto attuazione e applicazione, perché è utile, è necessario che questo cambiamento avvenga, perché possiamo immaginarlo, potrebbe contribuire ad un miglioramento della qualità della nostra vita. Ecco, e con questo vorrei aprire un nuovo tema, cioè quello delle politiche temporali come politiche per il miglioramento della qualità della vita. Ecco, Matteo Colleoni, quali sono le implicazioni? Che cosa significa agire sul tempo per migliorare la qualità della vita? Come è possibile questo?
Beh, è molto difficile, perché molto difficile poiché non lo si fa quasi mai questo tipo di lavoro nell'amministrazione pubblica in generale. Noi come università abbiamo seguito i lavori di diverse città italiane, non soltanto di Bolzano, e in quasi tutte queste amministrazioni c'è l'obiettivo di fare delle politiche temporali che alla fine migliorino appunto la qualità della vita dei cittadini. Il problema è che ci sono tantissime questioni in gioco, nello spazio che mi viene dato mi soffermo su alcuni aspetti. Primo aspetto, qualità della vita. Innanzitutto parliamo di migliorare la qualità del tempo delle persone. E migliorando la qualità del tempo si cerca poi di fare in modo che questo migliori anche la qualità della vita. Però dire qualità del tempo è una cosa molto astratta, è molto difficile dire cosa vuol dire qualità del tempo. E lo possiamo fare con dei riferimenti abbastanza precisi. Per esempio, noi abbiamo osservato che ci sono delle categorie sociali che lamentano il fatto di avere un tempo di qualità sempre peggiore. Cioè, la cosa è abbastanza strana, perché nonostante il progresso e il fatto che i servizi sono sempre migliori nelle città medie italiane, soprattutto del nord Italia, nonostante questo la qualità del tempo che viene percepito dalle persone è sempre più critico. Quindi noi ci chiediamo, come sociologi ma anche come psicologi, come mai c'è questo scollamento tra un'amministrazione pubblica che investe molto per migliorare le cose, migliorare i servizi, migliorare le infrastrutture, e dall'altra parte ci sono i cittadini che sono portatori di una rappresentazione invece molto negativa sul proprio tempo. Quello che facciamo è quello di fare indagini, di chiedere le opinioni delle persone, e abbiamo riscontrato che ci sono problemi di diversa natura. Per esempio, le donne sono portatrici quasi sempre di una opinione negativa sul proprio tempo. Sono anche, tra l'altro, la categoria sociale che lamenta sempre di più mancanza di tempo. D'altronde, il fatto che il tempo sia mancante nella costruzione secondo cui il tempo è una costruzione sociale ci dice delle cose molto interessanti. La prima cosa che ci dice è che viviamo una vita dai tempi sempre più densi, e questo è un problema di densità che diminuisce la qualità del nostro tempo. Cosa vuol dire tempi sempre più densi? Vuol dire tempi che sono sempre più ricchi di attività. Noi diciamo che il tempo nella società contemporanea è un tempo pesante rispetto al tempo dei nostri genitori, dei nostri parenti anziani. Cosa vuol dire pesante? Vuol dire che è un tempo troppo carico di attività. Ora, un tempo troppo carico di attività ha un suo significato nel fatto che il tempo è sempre più sconfinato. Cioè, mentre vivevamo prima in società caratterizzate dai confini temporali molto chiari, se voi pensate ai vostri parenti anziani, pensate delle vite nelle quali il tempo di lavoro era ben marcato e ben diviso dal tempo di non lavoro, dal tempo del divertimento. Oppure il tempo di lavoro era una cosa e il tempo per la famiglia era un altro. Oggi questi confini orari tra le attività sociali sono molto più labili. C'è quindi un processo che noi diciamo, appunto, un termine un po' difficile, di sconfinamento dei tempi. Questo fatto porta a rendere il tempo che noi viviamo sempre sempre più denso, quindi sempre più pesante di attività nelle quali diventa sempre più difficile definire delle proprie identità. Allora, di fronte a questo problema, io penso che un modo per migliorare la qualità della vita, innanzitutto, è, come prima osservazione, è quello di ascoltare i portatori di problemi. E i cittadini che mettono in evidenza quali sono i loro problemi che rendono il tempo di cattiva qualità, e poi quello di intervenire per risolvere questo tipo di problemi. Il secondo tipo di osservazione, che ha a che fare sempre con la qualità del tempo, riguarda un altro aspetto, anche questo molto sociologico, però che rientra nella nostra vita, che riguarda non soltanto il fatto che il tempo è di cattiva qualità e quindi la vita, poiché è un tempo troppo denso di attività, ma anche perché è un tempo sempre più frammentario. Cioè, viviamo in società sempre più frammentarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che, a differenza del passato, quando avevamo la possibilità di fare delle attività che avevano una loro unitarietà. Pensate ad esempio al lavoro di cura di una donna nei confronti dei figli. Oggi è evidente, con il decremento della nascita, si tende a dare molto più tempo ai propri figli, ma nonostante quello come sempre i genitori sono portatori di una dichiarazione di negatività, cioè dicono che il tempo della relazione con i figli è sempre più negativo, cioè sempre più scarso, sempre più frammentario. Ma questo perché? Primo motivo è che il tempo è frammentario, ovvero mentre prima si poteva dedicare alla relazione delle unità temporali chiuse che avevano il loro significato, oggi questo diventa sempre più difficile. Di conseguenza la densità del tempo, la sua frammentarietà, sono tutte caratteristiche che tendono a rendere il tempo di cattiva qualità e di conseguenza anche di cattiva qualità la vita delle persone.
Grazie. Maria Chiara Pasquali, dunque, e a Bolzano a questo punto che cosa è stato fatto? Cioè, si è teso più che altro ad una razionalizzazione dell'esistenza o sono stati perseguiti anche degli obiettivi di qualità? Se può fare riferimento a qualche progetto nel quale lei può identificare una logica di questo tipo di miglioramento della qualità?
Allora, diciamo che Bolzano si è caratterizzata tra le città che per prime hanno affrontato la problematica del tempo e l'ha affrontato in maniera molto sperimentale con dei progetti particolari per risolvere il problema che in quel momento veniva richiesto dai cittadini, proprio dall'ascolto dei cittadini, perché come dicevo prima le politiche dei tempi sono politiche partecipate, quindi estremamente partecipate, un nuovo modo di...
Scusi, può spiegare meglio al nostro pubblico che cosa si intende per politiche partecipate?
Si intende,
cioè, come funziona?
Come funziona? Facciamo l'esempio su uno degli ultimi progetti che stiamo portando avanti, che riguarda la città degli studenti al mattino, e che riguarda l'accessibilità delle scuole al mattino, la mobilità, perché in quel momento c'è una grande congestione nella città per quanto riguarda il traffico, e perché in quel particolare orario alle 8 del mattino iniziano tutte le varie attività della giornata negli uffici pubblici come nel lavoro nelle aziende e chiaramente anche l'orario della squadra delle scuole sia superiori e anche quelle elementari e medie cominciano tutte allo stesso orario. Quindi il primo problema è quello del traffico e della congestione, e i portatori di interesse per quanto riguarda questa problematica, da una parte sono gli studenti che la mattina e gli insegnanti che la mattina devono accedere alle scuole, e dall'altra tutti i cittadini, perché chiaramente questa congestione del traffico coinvolge tutta la città. Allora, una volta posto il problema, noi abbiamo pensato e procediamo nell'ascolto appunto dei vari portatori di interessi, che sarebbero gli studenti e gli insegnanti da una parte, ma anche i cittadini e anche i vari trasporti pubblici, dalla SAS alla SAD al treno eccetera, che portano gli studenti nella scuola. E da qui si fanno dei focus group con le varie persone, si ascoltano quelle che sono le problematicità in tavoli successivi di incontro, dopodiché si provano a trovare delle soluzioni condivise e si fa una strategia per quello che potrebbero essere un patto, un protocollo tra le varie parti per affrontare il problema. E nel caso della città degli studenti a mattino si è anche deciso di fare un questionario per vedere se c'era la volontà e la possibilità, per capire intanto quali erano i tempi effettivamente degli studenti e degli insegnanti, che non erano solo quelli dell'accessibilità alla scuola al mattino ma anche durante tutto l'arco temporale della loro giornata, e poi per capire se c'era la possibilità e la volontà di cambiare e di spostare il proprio orario scolastico. E contrariamente a quanto si possa immaginare, quando si dice che la scuola è forse la cosa più difficile da modificare come orario delle scuole eccetera, perché è molto rigido, invece dal questionario è emerso chiaramente che non è così, perché sia dagli studenti che dagli insegnanti è emersa invece la volontà e la possibilità e proposte concrete per modificare i propri orari, naturalmente legate anche a certe condizioni, che sono per esempio il poter avere uno spazio di mensa per l'ora del pranzo, perché chiaramente il poter spostare in avanti l'orario della scuola vuol dire anche cambiare proprio tutto e complessivamente il sistema scolastico così come è stato concepito, quindi poter anche avere una mensa alla scuola, accedere alla scuola al pomeriggio E tra le varie proposte c'è anche quella di ridurre nella settimana il tempo scolastico, cioè spostarlo da 6 giorni a 5 giorni. Questo è quello che è emerso dall'ascolto. Adesso noi dobbiamo trovare e condividere insieme alla scuola, da una parte, gli insegnanti e il trasporto pubblico, trovare le possibilità di conciliare queste diverse esigenze. È un processo lungo che può partire anche analizzando solo una piccola area scolastica, quindi partire con dei progetti pilota e attraverso una sperimentazione verificare quelle che sono le positività e poi allargare un progetto di questo tipo su tutto il resto dell'ambito scolastico. Ecco, così questa è un'azione che stiamo facendo, che chiaramente cambia comunque e interviene in maniera sostanziale per quanto riguarda i tempi, per quanto riguarda la mobilità la mattina e la congestione, per esempio, ma anche per quanto riguarda il tempo di vita nella scuola.
Benissimo, grazie. Una domanda a De Nicolò ancora. Abbiamo visto che le politiche temporali sono politiche concertate. Anche la legge 53 del 2000 prevede l'istituzione di tavoli negoziali tra le diverse parti, tra i portatori di interessi del mondo pubblico e del privato. Il suo disegno di legge contempla questo tipo di logica?
Ja, sicher. Wenn wir in der Philosophie bleiben, wie auch Frau Assessorin gesagt hat, dass es sich bei der Gestaltung von Zeiten um partizipative Formen einer aktiven Bürgerschaft handelt, dass man also zusammenkommt, miteinander redet, abstimmt und dann entscheidet, dann muss es ja als Folgerung daraus auf bestimmten Ebenen solche Verhandlungstische einfach geben. Du brauchst entsprechende Räume. Das Staatsgesetz legt Städte fest mit über 50.000 Einwohnern, die verpflichtet sind, solche Zeitpläne zu erarbeiten. Wenn ich jetzt an unser Land denke, dann könnte sich zum Beispiel gerade von der Besiedlungsart, von der Mobilität, von der Verteilung von Arbeit und so weiter Folgendes ergeben: dass sich in Räumen mit etwa 10.000 zusammenlebenden Menschen solche Verhandlungstische ergeben könnten, die diesen Raum unter diesem Aspekte von Zeit und von Vertaktung von Zeiten miteinander verbindet und aushandelt. Ich kann mir Räume vorstellen wie eben Meran, wie Bozen, wie Brixen, wie Bruneck, die ja natürliche Agglomerate sind, die in Verbindung stehen zu den ländlichen Räumen. Und auch da muss es entsprechende Verhandlungstische dann geben. Nur die Voraussetzung ist, dass es ausgebildete Menschen gibt, Moderatorinnen und Moderatoren, die angefragt werden, um solche Tische aufzumachen, die Thematiken zu sammeln und dann in die Untersuchung der Gegebenheiten zu gehen, die dann wieder auf den Tisch kommen. Und dann entstehen die entsprechenden Vereinbarungen. Sie gehen von unten sozusagen nach oben vom kleinen Raum in den immer größeren, sodass auch der gesamte Südtirol-Raum zum Beispiel sich ja dann muss auch mit dem Trentino zu vernetzen hat und mit Tirol, was die großen internationalen Strecken zum Beispiel anbetrifft. Ich denke nur an die Bewegungen auf der Eisenbahn, ich denke an die Flughäfen, ich denke an die Verbindungen, die da hergestellt werden, an die großen Tourismusströme, Tourismus- und Urlaubszeiten, die dann auf diesen Ebenen zu koordinieren sind. Ich denke aber auch an die Notwendigkeit, dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, also die Unternehmen genauso wie die Gewerkschaften, hier zusammenkommen und die Verbindung zwischen Unternehmen, Arbeit, Familie, Freizeit, Kultur, Sozialkontakten miteinander verbinden, um daraus ein mögliches Plus an Qualität im Betrieb, was die Atmosphäre anbelangt, was die Pünktlichkeiten, die Gesundheit, die Leistung anbelangt und dergleichen mehr, mit zusammenzubringen. Das verstehe ich unter partizipativer Gestaltung von Raum und Zeit. Ein Landesgesetz in diese Richtung kann deswegen nicht bestimmen und vorgeben, sondern muss fördern und muss Förderungsmöglichkeiten auch anbieten, sei es in Form von Geld für Projekte, sei es in Form auch von Ausbildung und Weiterbildung von Menschen, die imstande sind, hier entsprechende Moderationen anzubieten und die Menschen auf einen solchen Diskurs einzulassen. Also das wäre so die Vorstellung. Es gibt ja eigentlich vieles schon, was in die Richtung passiert. Wenn die Tarife ausgehandelt werden in den Kollektivverträgen zum Beispiel, nicht Beginn und Schließung von Betrieben und dergleichen mehr. Aber dass Betriebe auch darauf achten, wie die Verbindungen zustande kommen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, Schließungszeiten, Öffnungszeiten, auch solche schwimmende Zeiten, wo man ankommt und in Ruhe hineingeht und dann beginnt zu arbeiten, wie man auch langsam wieder herausfließt und dergleichen mehr. Ich denke aber auch an eine, weil das Stichwort Lebensqualität gekommen ist, was es wohl bedeutet, wenn große Kulturveranstaltungen auch miteinander vernetzt werden, auch mit der Mobilität zum Beispiel. Wenn ganze Straßenzüge gesperrt werden für etwas über Jahre Gewohntes und dann gehen die Menschen auf die Straße, kommen miteinander in Kontakt, feiern Feste und sie treffen sich auf ganz andere Art und Weise, sodass eine andere Art von Nachbarschaft zustande kommt. Das ist auch ganz wichtig in den Städten, aber genauso draußen in den Gemeinden. Ich denke zum Beispiel an die Nutzung von wunderbaren Schulhöfen, die nur für eine bestimmte Zeit zugänglich sind, gebaut sind auf eine bestimmte Art und Weise, wo Kinder nur langsam gehen müssen. Denn in dem Moment, wo sie zu laufen beginnen, fliegen sie raus und schlagen sich die Knie auf. Das sind keine Erholungshöfe, Bewegungshöfe oder Orte, wo man zusammenkommt. Also dieser Aspekt des Zusammenkommens, der Begegnung, des Achtens darauf, wie bewegen sich Kinder, wie bewegen sich alte Menschen, wie bewegen sich Frauen, wie bewegen sich behinderte Menschen und wie können dann Zeiten auf diese Bewegungen, auf diese Bewegung von Ruhe, von, magari von Stillstand und Bewegung einlassen. Ich denke an Virilio, der den Begriff des rasenden Stillstandes geprägt hat. Ich denke, dass es auch mit etwas damit zu tun hat, dass wir nicht einer Zeitpolitik aufsitzen, die sagt, innerhalb immer weniger Zeit immer mehr leisten. Das heißt also, diese quantitative Vorstellung zu haben, in kürzester Zeit das Bestmögliche aus dieser Zeit herauszuholen, weil man meint, man habe immer zu wenig Zeit. Da plädiere ich für eine Kultur der Entschleunigung, wenn man so will, der Langsamkeit mit dem Weg in Richtung dieser Qualität, die sagt, was kann ich in meiner Zeit an andere abgeben. Mir graut vor einem Zeitmanagement, wie wir es zum Teil in der Pflegeversicherung in Deutschland zum Beispiel haben oder wie es jetzt auch in unseren Krankenhäusern beginnt, wo Dienstleistende mit Checklisten unterwegs sind, wo sie innerhalb von 20 Minuten bestimmte Leistungen zu erbringen haben und dann fertig abzuschließen haben und den Zettel abzugeben haben. Das ist ein Zeitmanagement, das uns kaputt macht. Das hat mit Qualität, aufeinander zugehen, Zeit schenken, berühren, zuhören, trösten, lieben, umarmen und das weiß ich was alles, nicht allzu viel zu tun, wenn da die Dienstleistungsmentalität eingreift und einfach die Menschen mehr oder weniger einteilt in solche, die zu geben haben, solche, die zu nehmen haben. Und dann ist praktisch zu zahlen. Ich darf noch einen letzten Gedanken anbringen. In die Zeitpolitik meiner Vorstellung fließt auch der ungeheure Respekt vor Jahrtausende alter Erfahrung von Zeitrhythmen ein, nämlich der Wechsel der Jahreszeiten. Wer nimmt den Wechsel noch wahr und lebt ihn entsprechend dem, was die Jahreszeit bringt? Oder wenn ich an sogenannte Trauerzeiten denke, wenn Menschen sterben, dann hat es früher den Rhythmus des einen Jahres gegeben, ein Jahr Trauer. Heute ist nach 14 Tagen Schluss damit. Und dann bist du mit deiner Trauer allein, weil die Öffentlichkeit davon nicht mehr Kenntnis nimmt. Und so denke ich, dass so uralte Rituale, die in den Kulturen bei uns daheim sind, uns darauf aufmerksam machen, dass sich der Mensch nicht endlos stressen kann. Denn der Herzinfarkt, der ist ihm sicher.
Grazie, dottor De Nicolò. A questo punto non so se poter fare un'altra domanda ai nostri esperti o se lasciare più spazio al pubblico. Deciderei di lasciare la parola volentieri a voi. A questo punto io ringrazio i nostri relatori, soprattutto ringrazio il dottor Di Nicolò, che purtroppo tra qualche minuto ci deve lasciare, perché per andare ad approvare la legge sui tempi è una buona ragione, decisamente. Ecco, prima di lasciarvi la parola, un paio di altre comunicazioni di servizio. Ecco, dalla prossima settimana la registrazione audio e la fotogallery di questa serata saranno disponibili sul nostro sito, e precisamente tower.eurac.edu. Per ricevere la newsletter e gli aggiornamenti sulle attività dell'Eurac Tower basta iscriversi al sito, oppure sulla scheda in circolazione sui tavolini, sui nostri tavolini qui. Ecco, le pubblicazioni dei nostri referenti, di Matteo Coleoni e le nostre dell'Istituto per il Management Pubblico, sono disponibili nella biblioteca dell'Eurac, negli orari dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18. Ecco, vi ricordo che questa serata è la serata conclusiva dell'edizione degli Eurac Science Café. Naturalmente si apriranno queste iniziative il prossimo anno. Nel frattempo comunque vorrei ricordarvi che la nostra attività non finisce qui. Noi chiaramente portiamo avanti i nostri progetti, le iniziative anche legate alle politiche dei tempi. Vi ricordo il convegno verso il 12 e il 13 di ottobre a Bolzano, un convegno internazionale su questo tema, organizzato in partnership con il Comune di Bolzano. E un convegno non strettamente legato a questo tema, ma comunque molto interessante, e il secondo convegno GameNova.net. La rete per l'innovazione comunale in Alto Adige, che è un progetto, diciamo così, di diffusione delle politiche di innovazione comunale, che è promossa e sviluppata da GameNova.net, che tra l'altro sostiene questa serata. Ecco, con questo credo di avere concluso. Volentieri lascio la parola a voi per domande ai nostri relatori. Ecco, direi, siccome il dottor De Nicolò è qui ancora per qualche... A lei va subito?
Mi dileguo.
Lei si dilegua, quindi...
No, resto qui.
Va bene, e quindi potete rivolgere le domande che intendete fare ai nostri relatori. Alzate gentilmente la mano.
Io le ho sentito dire, poi lei si è corretta, che queste attività chiuderanno col mese di luglio, no? Come al solito il mese di agosto rimane un mese disattivato, ovvero si presuppone che tutti siano in vacanza, cosa non vera, e quindi la città non offre più nulla, i cinema sono chiusi, spettacoli pochi, serate all'Eurac così forse all'ultimo momento organizzate. Ecco, io vorrei porre questa domanda. Parlando di politiche dei tempi, invece di trattare sempre soltanto i pieni, si potrebbero anche trattare i vuoti. Cioè, questa regolamentazione del tempo, che non dipende da noi, diceva giustamente il dottor De Nicolò, questo esodo agostano, insomma, perché tutti sono obbligati ad andare in ferie quel mese, cosa poi non vera, perché si tratta solo di alcune categorie di lavoratori, eccetera. Lascia però anche dei vuoti tremendi, nel senso che sono dei pieni pienissimi. Io ho questo pallino, e l'assessora Pasquale lo sa, che è quello della domenica, le domeniche d'inverno, per chi non va a sciare. Cioè, la domenica è un giorno deprimente per le persone anziane, per le persone sole. Non ci sono solo le famiglie, ci sono anche persone sole, per gli stranieri che non, per esempio, non rispettano il culto della domenica. Si mettere insieme un po' varie esigenze e vedere di animare anche questi vuoti, compreso naturalmente l'agosto e comprese le giornate di Ferragosto. Grazie.
Ecco, chi vuole rispondere alla signora?
Diciamo che rispetto a quello che diceva Marina, credo che un cambiamento comunque c'è nella nostra società rispetto agli stili di vita, perché effettivamente adesso non è più vero che agosto è un mese vuoto. Era vero anni fa, quando effettivamente l'organizzazione dei tempi di vita e del lavoro era sul tempo di produzione dell'industria della fabbrica, che prevedeva che il mese che la fabbrica chiudesse, che quindi il mese di agosto fosse effettivamente il mese per la vacanza. Ma ormai invece non è più così, perché adesso gli stili di vita sono diversi, per cui anche le vacanze dei cittadini sono spostate, è tutto molto più flessibile. E anche l'offerta adesso nel mese di agosto di iniziative di tipo culturale diverso nella nostra città sono sicuramente molto più varie e molto più interessate rispetto al passato. Quindi rispetto all'estate, al mese di agosto è cambiato molto. Rispetto invece agli spazi vuoti e alle domeniche che effettivamente per chi rimane in città, soprattutto per alcune categorie di persone, parlo degli anziani, delle persone sole che non possono uscire dalla città, effettivamente su questa tematica dovremmo vedere di trovare delle soluzioni condivise per riempire anche con attività diverse. Come diceva prima Marina, dovremmo pensare anche ai tempi di vita, per esempio, di alcuni cittadini stranieri che hanno anche religioni diverse dalle nostre, che potrebbero invece lavorare in tempi che per noi invece sono tempi diversi, no? Perché sono i tempi del riposo per la nostra cultura. Quindi anche questo potrebbe essere una promozione di iniziative. E volevo poi dire che sul tema del tempo c'è comunque da promuovere una nuova cultura anche relativa ai codici temporali di ognuno di noi, perché probabilmente per poter agire in maniera forte, importante, su tutto un sistema di riorganizzazione urbanistica temporale della città, in cui si devono rendere accessibili in maniera diversa per esempio i luoghi pubblici, gli uffici pubblici, ma non solo, i vari servizi, in cui non si deve più pensare solamente a una urbanistica che preveda solamente le aree, gli spazi secondo degli standard di tipo spaziale o di tipo quantitativo, ma che tenga anche conto della nuova possibilità di spostamento, del tempo degli spostamenti. Anche queste sono tutte esigenze, tutte nuove possibilità che abbiamo per incidere sulle tematiche del tempo. Però per incidere su questo bisogna da una parte promuovere anche delle iniziative che ci facciano riflettere sul tempo, e una di queste è quel progetto che dovrebbe partire alla fine di settembre di quest'anno, che si chiama Time Code, che vede coinvolta tutta la città in un progetto che vuole proprio dare centralità a quelle parti di città che normalmente non sono considerate, che vengono vissute dai cittadini come marginali, parlo dei vari quartieri, quindi considerati come parti marginali rispetto al centro storico dove avviene sempre tutto, e che da una parte vuol promuovere anche iniziative di sperimentazioni per rendere migliorativa la vita e la conciliazione dei tempi di vita dei nostri cittadini, ma la finalità è quella di migliorare la qualità della vita per liberare più tempo per noi stessi. Ecco, questo è uno dei temi che dovremo affrontare. L'altro è anche di conoscere meglio e in maniera più approfondita l'uso del tempo della nostra città, e proprio su questo, per capire le varie, su alcune tematicità specifiche relativo appunto all'accessibilità dei servizi, sapere come è l'uso, come vengono usati dal punto di vista temporale e l'accessibilità dei servizi, e dal punto di vista anche delle diverse popolazioni che abitano la nostra città, e per diverse popolazioni parliamo dei residenti, dei non residenti, degli studenti, delle nuove popolazioni, degli immigrati, di tutte le popolazioni che usano la città, dei pendolari che tutti i giorni vengono in città e come usano gli spazi della nostra città. E capire anche e conoscere meglio i bisogni e le necessità per quanto riguarda il tempo delle categorie più deboli, i bambini, gli anziani, le donne e anche queste nuove, nuovi cittadini immigrati. E su questa, e proprio su queste varie tematiche abbiamo dato appunto un incarico e stiamo attivando una collaborazione proprio con la facoltà della Bicocca di Sociologia. Il dottor Colleoni è un ricercatore collaboratore in questo progetto per creare un osservatorio del tempo a Bolzano. Magari fosse lui su questo progetto, che è molto importante per poi progettare e trovare le soluzioni adatte a risolvere quei problemi che emergono e che verranno monitorati continuamente negli anni attraverso appunto questi indicatori che ci diranno come si muove la città. Ecco, forse su questo potresti magari approfondire.
Sì, volentieri. Una prima considerazione, proprio poi entro subito nella questione che solleciti, a proposito dei tempi vuoti. Bisogna un po' capirci a proposito di tempi vuoti. Io ritengo, nella mia opinione però, al di là dell'opinione professionale, che è necessario avere tempi vuoti, però mi spiego meglio, non nella loro accezione negativa che vedremo in seguito, tra pochissimo, nella sua accezione positiva. Quello che manca nella società di oggi è la possibilità di avere dei tempi di pausa tra tutte le attività. Quindi il recupero del tempo vuoto è necessario. Non dimentichiamo che in fondo il tempo svolge e ha sempre svolto un'importante funzione integrativa. Cioè noi rispettiamo i tempi, rispettiamo delle norme temporali, poiché così facendo ci sentiamo parte di una comunità. E questo è fondamentale. Le società tradizionali avevano dei vuoti importantissimi. Ad esempio pensate al tempo della festa. La domenica era il tempo della festa e durante la domenica c'era la priorità nella cultura cristiana evidentemente del rito cristiano, e durante quella giornata i cittadini si incontravano attorno dei simboli e rispettando questi simboli si sentivano parte di una comunità. Evidentemente nelle società laicizzate di oggi abbiamo nuove ritualità e nuovi simboli, ma il fatto di perdere i riferimenti a queste normative, quindi queste normative temporali, ha fatto perdere anche molto il senso del tempo. Quindi io ritengo che il recupero dei tempi vuoti è molto importante. Dall'altra parte, il tempo privo di attività permette al cittadino di comprendere anche il significato dei tempi che invece sono ricchi di attività, i tempi produttivi, i tempi, una volta venivano chiamati riproduttivi con un bruttissimo termine, i tempi dedicati alle relazioni tra le persone. E questo è un aspetto molto importante. Un'altra cosa che è un derivato di questa considerazione sui tempi vuoti, lo dico un po' in termini provocatori, è l'incubo della città permanentemente attiva. Noi spesso parliamo, e adesso è andato l'assessore e fa spesso riferimento alla Germania, ho visto nel suo intervento, nella traduzione del suo intervento, la Germania però per esempio è uno Stato che dà molta attenzione ai tempi vuoti e al fatto che la città sia sì permanentemente attiva per quanto riguarda i servizi fondamentali, ma dall'altra parte consenta anche delle pause, perché non dimentichiamo che ad esempio il tempo della festa, il tempo notturno, è comunque un tempo privilegiato da dedicare ad altre cose, non necessariamente alle attività per esempio produttive. E il fatto di vivere in una società permanentemente attiva significa riversare su dei gruppi sociali marginali il privilegio di avere una città sempre aperta. In fondo noi diciamo la città sempre accesa è una città in fondo che perde qualità. La qualità va recuperata nelle differenze temporali, non nell'omogeneità temporale. E altro discorso, però mi rendo conto, è il discorso del vuoto temporale. Il vuoto temporale che viene percepito, cioè il fatto di avere un tempo privo di significati, e questo problema del vuoto temporale è molto sentito da alcune categorie sociali. Giustamente si fa spesso riferimento agli anziani, ma non soltanto agli anziani, anche alcune categorie di giovani oppure alcune categorie di lavoratori in difficoltà sono portatori di un vuoto temporale, cioè di un vuoto, di un tempo privo di progettualità individuale. Sociale. Io penso che come sollecitazione da dare all'assessore, se è molto importante avere una città più che permanentemente attiva, appunto una città in cui il tempo abbia una buona qualità nel rispetto anche delle tradizioni culturali di questo contesto, e dall'altra parte intervenire sui vuoti temporali di alcuni soggetti che sono più marginali. E come tutte le disuguaglianze, esistono non soltanto disuguaglianze economiche, esistono anche disuguaglianze temporali. Cioè soggetti che vivono, sono costretti a lavorare in tempi che consentono di vivere in tempi più privilegiati altre categorie. Per quanto riguarda il discorso dell'osservatorio, che stiamo avviando, innanzitutto è il primo osservatorio sui tempi che esiste in Italia, poiché gli osservatori, ce ne sono tantissimi, ma sui tempi non sono mai esistiti. È un osservatorio particolare, poiché è un osservatorio difficile, perché, come abbiamo detto prima, essendo i tempi ovunque, tutte le politiche pubbliche hanno una loro dimensione temporale. Una politica sociale ha un suo aspetto temporale, una politica urbana ha un suo aspetto temporale, una politica del turismo ha un suo aspetto temporale. Di conseguenza, fare un osservatorio sui tempi significava correre il rischio di fare un super osservatorio che contenesse tutti gli altri. Allora, per evitare questo problema, e c'ero molto breve nel dire queste cose, abbiamo, con il supporto dell'assessore e dei suoi funzionari, individuato quali sono i principali problemi temporali di cui i cittadini di Bolzano e anche le popolazioni che attraversano, abitano Bolzano, sono portatori, e su questi problemi stiamo cercando di mettere in piedi un sistema di raccolta di informazioni, sia attraverso analisi di dati primari, cioè raccolti tramite indagine, che attraverso i dati che normalmente vengono prodotti, per poter nel giro di un anno cominciare a avere delle informazioni su questi problemi e poi evidentemente risolverli.
Grazie. Ecco, io vorrei brevemente riallacciarmi invece all'altro progetto che aveva citato Maria Chiara Pasquale, cioè il progetto Time Code. Trovate i Depliant all'entrata. Ecco, all'interno di questo progetto si inserisce un'iniziativa promossa dall'Eureka, in collaborazione tra l'Istituto per il Management Pubblico e il mondo dell'arte, incarnato da Carla Cardinaletti, che è un'artista che inaugurerà la propria mostra il 21 di settembre. La mostra sarà allestita all'interno della torre e sarà incentrata sul tema del tempo, rappresentato attraverso un simbolo che è quello della clessidra. Quindi siete tutti invitati a visitare la mostra a partire dal 21 di settembre, credo fino a fine ottobre. Grazie. Altre domande?
Io mi occupo della tematica tempo da circa 8-10 anni, quando è stata fondata la Banca del Tempo di Merano, nata come una semplice forma di buon vicinato organizzato, e oggi purtroppo non è stata accennata questa Banca del Tempo, che esiste anche a Bolzano e nel frattempo in 10 località in Alto Adige e in centinaia di località in tutta l'Italia. E adesso sta nascendo a Merano appunto un progetto sui tempi delle città di Merano. Abbiamo come Banca del Tempo abbiamo fatto una proposta al Comune, che è stata approvata, e adesso ci muoviamo. E noi siamo dell'avviso che, siccome tutta la vita consiste di tempo, il tempo va dalla nascita fino alla morte, e ci sono moltissime cose che si possono regolarizzare o conciliare, eccetera, non soltanto famiglia e lavoro, ma tante altre cose, e prima di tutto il senso di comunità tra la gente. La Banca del Tempo ha portato non soltanto i piccoli scambi di servizi più piccoli o maggiori, ma ha promosso proprio nuove amicizie, e in un mondo dove le famiglie sempre di più sgretolano, si scompongono, e la gente non sta più insieme, le amicizie sono sempre meno, il tempo il tempo delle amicizie, secondo me, è una cosa molto importante di tutta la politica del tempo. Grazie.
Grazie. Chiaramente condivido.
Prego, se vuole.
La banca del tempo è un'altra componente importantissima, soprattutto per lo scambio di relazioni che ci sono all'interno tra i componenti, e trasversali dal punto di vista generazionale, perché coinvolge anziani, giovani, cittadini, donne di diverse nazionalità, donne che si scambiano il loro tempo. Quindi scambiarsi questo tempo serve soprattutto per creare comunità, ed è avuto un grandissimo successo anche da noi, soprattutto la Banca del Tempo, che è partita nel quartiere di Gries, e sarebbe importantissimo, e auspichiamo che anche in altre parti della nostra città nascono tante banche del tempo, che poi tra di loro possono avere rapporti e creare sempre di più senso di comunità, che uno è relazioni trasversali tra le generazioni.
Grazie. Con questo direi di chiudere gli interventi del pubblico. Vi ringrazio tutti. Grazie a Matteo Colleoni, grazie a Maria Chiara Pasquali. E aprirei una terza fase della serata, che è quella dell'intrattenimento, del divertimento e soprattutto dell'apprezzamento della musica di un DJ di eccezione, che è Antonio Lampis.